Dovremmo essere quasi live. Eccoci qua. Benissimo. Ciao a tutti i lettori di bettes.it. Io sono Andrea, dall'altra parte c'è Andrea
Ciao.
e c'è Mirko.
Ciao.
Allora, questo è il 73esimo episodio di Bettes News Q&A, che è la nostra rubrica in cui parliamo delle notizie più importanti sul mondo del cinema, dell'intrattenimento in generale, uscite nell'ultima settimana. Pian piano riniziamo a parlare anche di sale cinematografiche, visto che ormai tra una decina di giorni alcuni cinema riapriranno, non sappiamo ancora quanti e quali, però notiziona di ieri. C'è un film grosso, un blockbuster che arriva in sala. Quello che mi lascia perplesso è che arriva il 22 luglio, cioè Onward, che è stata una delle vittime più illustri del lockdown dei cinema. In generale, dei lockdown, cioè il lockdown ha colpito tutto, però i cinema sono stati forse tra le primissime attività che hanno proprio chiuso i battenti. Come si dice, già a fine febbraio, adesso io poi mescolo, per me il passato si mescola tutto in una specie di grumo, come ben sapete.
Vabbè, cioè, ci siamo addormentati a febbraio, ci siamo svegliati a giugno, fondamentalmente, cioè.
Però ecco, era a fine febbraio c'è stato in Lombardia il blocco di tutti i cinema, poi pian
Sì,
piano
perché esatto.
altre regioni e poi i primi di marzo, il 5 marzo se non mi ricordo male, hanno deciso di chiudere completamente tutte le sale cinematografiche e quindi di conseguenza Onward non è riuscito ad arrivare in sala da noi, è uscito in pochi altri paesi, negli Stati Uniti ha fatto sì e no una novantina di milioni se non mi ricordo male e poi è
Sì, è arrivato a
rimasto
103.
in totale, sì. E quindi mi sembra un'ottima cosa. In realtà, qui sulle frequenze di bettes.it avevamo già detto che molto probabilmente sarebbe uscito in sala, non sarebbe arrivato su Disney Plus, anche perché ce lo siamo detti un po' tutti tra di noi. Non è che sia, è un film che secondo me la Disney tranquillamente può buttare in questa situazione di rischio dicendo vabbè, anche se incassa 10 euro è grasso che cola, non perché sarebbe stato un flop, però. Non era un titolo facile in generale, giusto, ragazzi?
No, no, assolutamente, ma lo dicevamo fin dall'inizio. No, più che altro notavo che la prossima volta magari ci mettiamo d'accordo sulle t-shirt, tutti quanti, no? Perché cioè, va bene che sì, dopo
No.
la fantasia è diversa per tutti. Io ho il
Speriamo è
Whopper, io ho il Whopper di coso,
Io
di Burger King.
Aquaman.
Apple. Quindi per carità, c'è eterogeneità, però se siamo un attimo così, veramente, cioè, vabbè. Sì, no, vabbè, boh, giusto, anche perché sarà da vedere quali cinema, quanti cinema e dove riapriranno, perché come sappiamo già, ad esempio, qua nella mia regione c'è un grosso punto interrogativo, quindi.
Sì, sono curioso anch'io di capire un po', però effettivamente se ci pensate può anche essere un film, cioè sembra un film abbastanza adatto alla situazione, poi magari se i genitori vorranno far chiudere i bambini in un luogo al chiuso, c'è già il film pronto, diciamo, senza andare a ripescare roba, eccetera. Chissà come andrà.
Sì, adesso sarà
Peraltro
interessante.
esce tipo in Blu-ray con la traccia in italiano il giorno prima, se non.
Ma
Che
non
sia una, così
diciamolo.
è una. Beh, vabbè, io mi sono limitato a riportare un'informazione.
A me quello che dispiace è che si aspetti ovviamente il 22 luglio, quando in realtà UCI, The Space e tante catene più piccole o monosale e così via cercheranno di aprire già a fine giugno. Se non ho capito male, UCI e The Space faranno in modo di aprire più sale possibile durante il mese di luglio. Quindi capisco che effettivamente Disney aspetti fine luglio per avere la certezza che ci sia un buon numero di sale a disposizione. Però, come al solito, qua la questione è, cavolo, un po' più di coraggio. Magari se anticipi un po' l'uscita, in questo modo anche i cinema sono più convinti a riaprire. Detto questo, ci eravamo detti da subito che ci sarebbe stato tutto un periodo di prova anche per capire un po' come ci si organizzerà per andare in sala. Anche se. Posso dire una cosa?
Anche due.
Io con queste mascherine meravigliose che mi ha fatto, diciamo, avere Bedeschi comprate
No,
sullo
sì,
stesso.
no, rendiamo merito alla mia compagna che le ha, anzi, a una collega della mia compagna che le ha sgamate. Io, appunto, abbiamo preso tutti i Darth Vader. Se non no, voi pure
Ma
avete.
no, no, io ho tipo una roba super
Riccardo.
pochettona, sembrava uscito dagli Arthur's
Ah, no,
Birds of Prey.
però Riccardo ha preso questa.
Sì?
Parliamo degli affari nostri proprio.
Esatto. No, però queste mascherine qua sono molto comode perché dentro hanno un filtro.
È un filtro, sì, esatto.
E però sono leggere, non ti fanno caldo. E io ci sono stato...
Allora, io ci ho fatto... Dove ci sono andato che ho fatto una scarpinata notevole? Ah no, anche... Sì, tipo in mezzo a monti vari ed eventuali o in...
Scusa, in fermi. No, però non voglio... Perché, scusami, eri da solo o eri con amici?
No, eravamo con altre persone, ovvio. Certo. Sennò dico, vabbè, scusami, grazie. Oppure, no, no, vabbè, adesso vabbè, l'ipocondria, però... No, e poi in aree, insomma, in cui all'aperto, in cui bisognava portarle qua ad Ancona, sotto il sole, comunque sia, vabbè, inevitabile. Ma tanto io, cioè, studio anche col costume al mare, quindi, cioè...
Detto questo, all'interno di una sala cinematografica con l'aria condizionata e tutto quanto, francamente io un paio d'ore con su la mascherina non me ne accorgo nemmeno.
Sì, infatti.
Alla fin fine, il punto è che se tutti hanno la mascherina, secondo me è assolutamente... Cioè, non ci saranno troppi problemi ad andare al cinema. Io ci andrò molto volentieri, adesso vedremo. Sì, mi piacerebbe vedere che film ci saranno.
Non so dalle parti vostre, ma... Io, cioè, l'anno scorso cos'era uscito tanto di il blockbuster più grosso uscito d'estate? Spider-Man 2.
Sì.
E comunque sia, cioè, andato in un... Non mi ricordo se il venerdì, insomma, del primo fine settimana o... Sì, mi sa sì, perché ci avevamo fatto live. Insomma, vabbè, comunque sia. No, eravamo in 40.
Ma io sono poi un mega fan del cinema d'estate, cioè proprio una cosa che adoro, andare in sala sapendo tra l'altro che ci sarà probabilmente meno gente del solito, perché comunque d'estate non ci va molta gente al cinema, è diverso rispetto ad andare aiuto. Paolino dice, ragazzi, perché sul vostro sito di social non pubblicizzate le vostre live? È vero, dovremmo pubblicizzarle di più, hai ragione.
Hai ragione, sì.
Poi, in realtà usciamo sempre in differita sul sito. Forse dovremmo uscire, non so, siamo masochisti da questo punto di vista. Però, no, appunto, quindi io ci andrò volentieri. Rimane il fatto, appunto, che sarà interessante capire quali film usciranno. Ho visto che uscirà di nuovo il film di Muccino, anzi più tardi usciamo con una notizia facendo un po' il punto dei film che arriveranno in sala e così via. Sarà un periodo, appunto, di prova. Io ho già sentito un po' di esercenti per capire un po' che cosa faranno, cosa non faranno. Non tutti riapriranno, molti stanno aspettando di avere notizie fresche dell'ultimo minuto per capire ma il 15 esce qualcosa o proponiamo Harry Potter e Indiana Jones come negli Stati Uniti? Bella domanda. Di sicuro Tenet non credo che arriverà in Italia. No, perché ci sono molti che dicono...
C'è la confusione, sì, sì, no, è vero.
E alcuni hanno anche detto, anche esercenti italiani, dicono che sperano che la Warner decida di fare un lancio day and date.
Ah, di modo che se lo tengono su 2 mesi direttamente?
Avrebbe, a mio avviso, se decidono di uscire il 17, escono in tutto il pianeta il 17, perché così se lo tengono lì per 2 mesi.
Sì.
E amen. Se no, cioè uscire a settembre ci sarà letteralmente la bolgia nei cinema italiani a settembre. Intendo di film, non so.
Sì, sì, no, certo, spettatori, quello sarà tutto.
Una calca impossibile, cioè è una strage. Non avrebbe
io adesso, cioè, sono però curioso di sapere come verrà gestita la cosa qua nelle Marche, perché ancora non c'è. Se non erro, non ci sono stati più aggiornamenti fra UCI e Giometti, quindi parliamo, penso, del 70% delle sale delle Marche.
Comunque, invece, si ricollega un po' anche a questo, perché pian piano si parla di riaperture dei cinema, in molti paesi hanno già riaperto i battenti, in Germania, in Corea e quant'altro, a Singapore anche, se non sbaglio, ho letto un po' di dati del box office, quella cosa che una volta facevo letteralmente ogni giorno, e adesso, E appunto, oltre alle uscite cinematografiche, si sta parlando anche di ripartenze per quanto riguarda i set, soprattutto in Europa, nel senso che sono stati firmati una serie di protocolli, sono stati stilati una serie di protocolli per tornare sul set in sicurezza, e soprattutto in Gran Bretagna, perché poi uno dei principali hub globali a livello di produzione cinematografica e televisiva è a Londra, cioè in realtà è in Gran Bretagna in generale, e poi anche negli Stati Uniti, anche se lì, ragazzi... Non apriamo il calderone, facciamo che non parliamo di questo argomento oggi, perché limitiamoci a dire che la situazione negli Stati Uniti è talmente poco chiara che io non vorrei essere né un produttore né un distributore in questo momento, e siccome abbiamo conoscenti e amici che lavorano là nell'ambiente, quello che ci dicono è boh, in questo momento sono tutti un attimo perplessi dalla situazione generale, fra Covid, proteste e quant'altro. Quindi limitiamoci all'ambito europeo, e alcuni blockbuster molto grossi vengono, anche di Hollywood, vengono girati in Europa, e fra l'altro erano stati interrotti completamente, la produzione era stata interrotta completamente allo scoppio del Covid. Allora, c'è dell'emergenza Covid, ovviamente, del lockdown. Volevo chiedere a Mirko che aggiornamenti ha in particolare su Animali Fantastici.
Allora, come abbiamo poi scritto anche sul sito, diciamo, sono state stilate anche le linee guida per la ripartenza. C'è stato un breve aggiornamento da Production Weekly, che è un sito che tiene traccia di tutte, ecco, di tutte le produzioni hollywoodiane e non. Nel caso del proprio di Animali Fantastici e di The Batman sono stati inseriti, ecco, aggiornamenti. Noi abbiamo riportato ad esempio il titolo di lavorazione, che fino a questo momento non era stato svelato, di Animali Fantastici, e diciamo questo è un segnale per dire che sono tutti pronti alla ripartenza. Però resta ancora un problema effettivo per tutte, diciamo, per la riorganizzazione. Cioè, vorrei fare, ad esempio, prendere come esempio Mission Impossible, che anche quello ha avuto il via libera, che dovrebbe girare anche, si dovrebbe girare anche a Londra, anche in altri paesi.
E, il Teatro di Posa avevano un sacco di...
Sì, devono girare anche in Teatro di Posa e così via. Però loro, di fatto, ripartiranno a settembre. Quindi avranno bisogno di queste settimane, di questi mesi, anche per riorganizzare il tutto. Perché alla fine anche gli attori sono disponibili e tutto è stato bloccato. Però ecco, c'è ancora questa fase di definizione di tutti i dettagli per ripartire. Quindi anche se casi come Animali Fantastici, The Batman, hanno avuto il via libera, resta ancora manca soltanto questo passaggio di capire come ripartire. Anche perché, ricordiamo, sono film così colossali che dovranno gestire un numero di persone molto elevato. Gli Animali Fantastici avrà un numero di comparse incredibile, quindi anche quello sarà da chiarire. Ho scritto anche parallelamente a questo, in Finlandia Reni Arlin girerà il suo nuovo film, sarà una commedia.
Reni Arlin comunque, sì. Ragazzi, cioè, indistruttibile, veramente.
Sì. Sarà uno dei primi a ripartire in Finlandia, se non proprio il primo film a essere girato in Finlandia. E lui spiegava che, dovendo a che fare con un numero di comparse comunque anche ridotto, però proverà a ricorrere agli effetti visivi per distanziare sul set e poi colmare un po' queste distanze. Non so effettivamente cosa intendesse e come lo farà, perché non è entrato nel dettaglio, però se lui ricorre agli effetti visivi, vuole ricorrere agli effetti visivi, mi chiedo cosa faranno i piani alti. Quindi sono cose che saranno da definire e approfitteranno di questo periodo per farlo.
Io spero che queste settimane e mesi che hanno avuto tutte a disposizione, vedi The Batman, Animali Fantastici e così via, siano state anche utilizzate per rifinire e sistemare le sceneggiature, che spesso vengono rifinite quando le riprese sono già iniziate. Quindi sarebbe anche il caso, cioè io mi aspetto e spero che questi singhiozzi nelle riprese producano poi dei film migliori. Ho un po' il sospetto che sarà l'opposto, purtroppo, perché comunque sia... rendere più complicata una produzione di solito non ha come risultato dei film migliori, però vedremo da questo punto di vista.
Matt Reeves in un'intervista ha detto che avrebbe approfittato di questo periodo non tanto per questioni di sceneggiatura quanto per lo studio delle scene d'azione per migliorarle ancora di più. Cioè, lui diceva che c'erano delle sequenze d'azione che erano state definite ma che potevano anche essere migliorate, cose che avrebbe anche magari gestito durante la lavorazione, definito e così via. E lui ha detto che il dato positivo non è tanto per la storia della sceneggiatura quanto proprio l'organizzazione pratica di tutte le sequenze più complesse. Quindi almeno abbiamo, diciamo, questo lato positivo.
Beh, ad esempio, non so se l'avete... Sì, cioè, l'avete vista sicuramente, nel senso, l'intervista ai due registi... del film di Dungeons and Dragons, però fa parte di tutta una rubrica dell'Hollywood Reporter, una serie di interviste che hanno fatto per chiedere alle varie personalità del mondo dello spettacolo cosa combinano sostanzialmente, no? in periodo di lockdown, quarantena, e loro pure stavano spiegando che sarebbero dovuti partire per fare scouting, suppongo delle location, non era proprio specificato, però in genere è quello, in Inghilterra, appunto per il film di Dungeons and Dragons, e ha detto però ragazzi, poi a marzo è successo quello che è successo, quindi adesso fondamentalmente lo sviluppo del film va avanti tutto in tutti quei settori che non hanno a che vedere con l'interazione diretta. E però anche loro spiegavano che a livello di sceneggiatura stavano un po' rivedendo delle scene, perché ha detto chiaramente noi avevamo concepito delle scene con delle masse, insomma con un elevato numero di comparse, chiaramente non è che hanno contestualizzato di cosa si trattasse o meno, e anche loro stanno dicendo dobbiamo un attimo vedere se riusciremo a raccontare la stessa cosa con degli altri espedienti di regia, oppure se dovremo cambiare completamente cambiare la sceneggiatura in riferimento a quei passaggi che presuppongono un elevato numero di persone in scena.
Sì, no, sarà una sfida interessante. Anche The Witcher, per esempio, avevano girato, se non sbaglio, i primi due episodi della nuova stagione, e erano belli indietro. Insomma, adesso appena sarà possibile ripartire, da quello che ho capito sia The Batman che Animali Fantastici dovrebbero cercare di riniziare nel mese di luglio, perché poi qui, come ci chiedeva Manuel, ci sono novità riguardo ai protocolli. Sì, le novità sono che sono stati, diciamo, stilati questi protocolli, poi dal governo britannico è arrivato il via libera. Il governo, per quanto riguarda gli Stati Uniti, non è ancora arrivato il via libera, nel senso che sono stati comunicati le misure allo Stato della California e allo Stato di New York, che sono i primi due stati a livello di produzione, poi c'è lo Stato della Georgia, per quantità di produzioni che vengono fatte, e dovranno essere ratificati ovviamente queste misure. E poi il punto è che sono i produttori, le case di produzione, che devono decidere quando ripartire, e qui c'è la grossissima incognita delle coperture assicurative. Perché il problema è proprio questo, cioè che non vengono date delle misure e delle linee guida a livello sanitario, però c'è il grosso punto di domanda del ok, ma se succede qualcosa per cui una produzione rimane bloccata, l'assicurazione in questo caso paga, visto che l'assicurazione ogni produzione, piccola o grossa che sia, deve fare una polizza assicurativa o più polizze assicurative nel caso muoia un attore oppure esploda il set o succeda qualsiasi cosa. Fino a qualche mese fa le malattie infettive, le pandemie erano forse messe fra le, non lo so, i punti proprio per cui uno diceva vabbè, mettiamo anche questa, ma adesso ovviamente sarà tipo la prima per cui verrà aumentato molto il premio assicurativo, o addirittura certe assicurazioni non vogliono fare polizze assicurative alle produzioni proprio perché temono che succeda una cosa simile. Da quello che ho capito, almeno per quanto riguarda l'Inghilterra, si sta pensando a un fondo con garanzia statale a cui attingerebbero le assicurazioni che decidono di coprire le produzioni cinematografiche. Certo. Devono però ovviamente questa cosa va decisa, va vagliata, va poi diciamo va dato il via libera, e solo a quel punto secondo me le produzioni si prenderanno la briga di ripartire, perché ricordiamo che è roba che dà da lavorare a un sacco di gente per un sacco di settimane, di mesi, generando un sacchissimo di soldi, di investimenti, introiti nel proprio anche nel tessuto industriale inglese. E quindi, ecco, cioè sono cose importantissime, ma visto che girano un sacco di soldi, c'è una certa, diciamo...
In America, ma sia Jason Blum che il thriller pandemico prodotto da Michael Bay stavano infatti ragionando comunque sia di partire senza assicurazione, perché comunque sia... sì, perché facevano un ragionamento anche sull'Hollywood Reporter, che in effetti c'è una sua logica. Un film da 5 milioni di dollari prodotto da una major è diverso da un film da 5 milioni di dollari prodotto da una realtà indipendente. Se la Universal appunto vuole effettivamente poi partire con le riprese fatte nei lotti della Universal di un film con una crew piccola, degli attori che stanno nell'albergo davanti agli Universal Studios, quindi con spostamenti e incontri ridotti, è un rischio che comunque sia una multinazionale come la Universal, che fa parte di un'azienda come la Universal, che fa parte di un conglomerato media gigantesco come Comcast, si può assumere, perché faranno ovviamente una botta di conti sugli eventuali rischi, e chiaramente un film da 5 milioni è diverso da un Jurassic World Dominion che ne costa $300,000 al giorno.
Solo. Poi penso a un film come L'Uomo Invisibile che è
sì, 5 attori
da gestire
rispetto. Sì, esatto. Sì, sì.
Anche Jurassic World dovrebbero riniziare, giusto?
Beh, sì, ma quello sempre a cavallo, penso, di luglio, no, Mirko? Insieme a tutto...
Dopo. Cioè, mi pare chi era? Sam Neill, se non sbaglio, l'aveva detto, che comunque
Sì.
Anche di ripartire sì, più o meno intorno a quella data. Ma poi a luglio anche WandaVision ripartiranno lato TV, diciamo, e si sta parlando poi, tra l'altro, anche di Loki e Falcon e Winter Soldier. Che mancava qualcosa da girare. WandaVision credo saranno poi i pick up, perché se non sbaglio hanno già finito, quindi torneranno per le cose, le ultime cose, insomma. Però almeno l'idea è quella di ripartire un certo. Po'.
Mentre Nuova Zelanda hanno già riniziato, cioè non hanno già riniziato, hanno già però fatto il loro arrivo i vari John Landau e James Cameron, che se ne stanno in quarantena. Mi viene un po' da ridere, perché l'idea che James Cameron debba starsene 2 settimane in quarantena, quando probabilmente è venuto con il suo jet privato da casa sua a casa sua in Nuova Zelanda, perché c'ha un terreno gigantesco che si è comprato in Nuova Zelanda, dove ha deciso di trasferirsi. Quindi mi
ce l'aveva i soldi per comprare?
Per comprare la Nuova Zelanda,
per comprare la Nuova Zelanda.
Il punto è che la regola in Nuova Zelanda è quella, quindi lui dovrà fare tanto, credo che
sono sono giustamente un po' rigidini da quelle parti, Nuova Zelanda, Australia.
Però appunto la Nuova Zelanda è stato uno dei primissimi paesi che sono usciti dal lockdown e soprattutto sono riusciti a gestire, essendo anche un'isola molto isolata in mezzo all'Oceano Pacifico, a gestire la crisi del coronavirus in un certo modo e con un certo stile tutto neozelandese, Kiwi. E, però appunto loro adesso rinizieranno le riprese, credo, entro fine giugno di Avatar 2, anche perché poi il film dovrebbe anche uscire magari l'anno prossimo, magari contribuendo a dare una bella spinta al ritorno in sala. E poi c'è la serie del Signore degli Anelli, che anche lì avevano girato, credo, un pezzo del primo episodio, ma dovevano girare i primi due. C'è Bayona che non fa che mettere foto dal set dei suoi vecchi film.
Dei suoi vecchi film, poverino.
Anche perché lì, quando c'è stato il lockdown, tutti sono tornati a casa loro. Adesso devono tutti tornare in Nuova Zelanda di nuovo. Però anche in quel caso sono produzioni gigantesche che danno un sacco di lavoro, Nuova Zelanda in particolare. Quindi vedremo nelle prossime settimane. Allora, leggiamo un pochettino di domande che ci avete fatto qua nella diretta. Avete visto la docuserie su Jeffrey Epstein? Pensando a un adattamento di finzione, vedrai benissimo Chris O'Dowd nella sua parte e Rebecca Hall in quella dell'ex fidanzata Ghislaine Maxwell. Io non l'ho ancora vista.
Anche io.
Nessuno di noi l'ha vista. So che Bede sta vedendo la docuserie su Michael Jordan.
Sì, sui Chicago Bulls, solo che inevitabilmente al 70% si parla di Michael Jordan, sì.
Ecco, sì, io sì, di quello proprio so zero. Tu mi stai in questi giorni mi sta mandando tutti questi screenshot, mi stai dicendo sto vedendo questa scena, questa cosa, e io tipo
no, perché ragazzi, tanto c'è stato, non è che mi posso definire assolutamente fissato con il basket, assolutamente no, però sono stato
Kobe, che in tutto questo credo che possa,
sì, vabbè, lui Lakers, però no, ma nel senso che tanto negli anni 90, quando ho fatto le medie e le superiori, sono stati gli anni dell'esplosione dei Chicago Bulls e del mito di Jordan anche qua in Europa e in Italia. Poi peraltro in periodo in cui era alquanto scomodo riuscire a beccare le partite. Dopo, alla fine, quando era nata Telepiù, facevamo le ore piccole, sì, su Telepiù, perché chiaramente le davano dopo in diretta a orari improbabili, facciamo sti sabati sera o infrasettimanali, magari a volte bigiando anche la scuola. È capitato, sì, forse entrando qualche ora dopo, sì, per vedere eravamo tutti un po' sul carrozzone di entusiasmo di questo periodo mitico dell'NBA degli anni 90. Quindi sì, è stato proprio un viaggio nella memoria, perché alcune cose me le ricordavo bene, altre anche ieri appunto ho visto ieri la nona o l'ottava puntata, non mi ricordo, l'ottava mi sa, che c'è appunto questa, ripercorrono sta serie di finals strepitose fra gli Utah Jazz e i Chicago Bulls, dove uno dei gregari, diciamo, dei Chicago Bulls fa un tiro proprio allo scadere quasi del termine, che contribuisce alla vittoria dei Bulls nelle finals. E porca miseria, che figata! E c'hanno sto modo di sto parlando arabo per voi, però a Chicago Bulls, e c'hanno sto modo di raccontare comunque lo sport, cioè te esalti. E poi vedi Michael Jordan, che lo vedi che ci fa capire che sì, era uno stronzo, ma era uno stronzo perché lui voleva vincere sempre, comunque, dovunque, e faceva a gara con tutti, anche con quelli dello staff suo. Le guardie di sicurezza giocavano a lanciare le monetine a chi si avvicinava più alla parete, scommettevano soldi, e lui voleva vincere anche lì, e se perdeva si incazzava.
Mi fa pensare a Jack Donaghy in 30 Rock, che deve trattare con chiunque, si mette a trattare anche con i ragazzini.
Sì, no, ma fantastico, fantastico.
Comunque, per rispondere a Tommaso, nessuno di noi ha ancora visto questa serie su Jeffrey Epstein, però se dobbiamo parlare di adattamenti, io sto in realtà aspettando l'adattamento fiction, ovviamente, di Tiger King, e la notizia della settimana, tra parentesi, è...
Carol
Baskin ha ottenuto il controllo totale del... Com'è che si chiama? Io non mi ricordo. Perché l'aveva intitolato, l'aveva dato alla madre.
Sì, però aspetta, perché c'era stato... Dopo era stato rilevato dall'altro truffatore, quello che era in giro con la tizia... con
che faceva lo scambista.
Sì, che c'ha la tizia strappona che poi ha partorito, e c'ha la tata pure più strappona. Non so, cioè, vi invito gli interessati a cercarla su Instagram, e comunque sia graziosa.
Comunque, adesso ha annunciato... Fra l'altro, io non ho visto poi su Instagram. Tu in realtà segui molto di più questi personaggi.
Sì, sì, no, ma per colpa tua, cioè, mi hai fatto scoprire questo mondo di spostati, no? Sto mondo d'americani, quindi l'essere spostati, come sappiamo, purtroppo anche per fatti drammatici di questi giorni, fa parte del pacchetto. E sì, in realtà lui lo fa vedere anche su Tiger King, questo tizio di cui peraltro comunque sia, adesso non ricordo neanche il nome, aveva praticamente truffato Joe Exotic in corti discorsi. Esatto. E con un altro tizio stava pensando di spostare lo zoo, buona parte quindi dei felini, in un punto dello stato ai confini con qual era lo stato confinante? Beh, insomma, non mi ricordo.
Oklahoma
e vabbè, insomma, ai confini dell'Oklahoma con lo stato limitrofo, nei pressi di un grosso casinò, in maniera tale da intercettare pure il traffico di... Sì, quindi...
Perché loro avevano roba... Cioè, quello di Carol Baskin sta in Florida.
Carol Baskin!
Louisiana, Florida o...
Florida mi pare, no lei?
Sì, infatti, sì, lei sì. Cioè, comunque, adesso lei...
L'avessimo saputo nel 2017, quando c'è stata la Star Wars Celebration, saremmo rimasti 2 o 3 giorni in più, avremmo fatto anche il tour dei...
Al Big Cat Rescue. Vabbè ragazzi, comunque la realtà supera la fantasia, niente, perché quella è una docuserie sulla realtà, quindi la realtà supera la realtà, nel senso che chi aspettava un nuovo capitolo di Tiger King su Netflix forse ci sarà, perché a questo punto documenteranno Carol Baskin che va a prendere il terreno dove sorgeva quella specie di inferno.
E peraltro lui si sta lamentando perché dal carcere non gli fanno rispondere alle lettere dei fan.
E chissà perché, forse è un carcere, vabbè, comunque.
Io ho trovato una maglietta fighissima, però mi sa che la S era comunque sia troppo grossa. Vabbè.
Anche qui, Americans. Vabbè, allora, andiamo avanti. Ieri ho visto il King Kong del 33, ci scrive Marco Timpani. Si possono immaginare lo stupore e forse l'impressione degli spettatori di fronte a tali immagini. Che ne pensate del remake di Peter Jackson? Che io, che quest'anno compie 15 anni, tra l'altro.
Cacchio, era il 2005, vero?
Io l'ho aspettato
la testa.
Film e l'ho veramente amato. Un film completamente fuori di testa, secondo me, con delle cose che soltanto chi... ha avuto un successo come quello del Signore degli Anelli e quindi ha avuto il potere contrattuale di fare quello che voleva.
Beh, però lui ci ha messo quanto di tasca sua? 20-30 milioni alla fine, perché
il punto è che King Kong era letteralmente il sogno di Peter Jackson, voleva fare un King Kong da quando ha iniziato a fare cinema, e quindi è ovvio che la prima cosa che si è messo a fare appena finito Il Signore degli Anelli è stato quello.
Ricordiamo, l'avete visto le foto di quando lui era giovane, faceva gli scherzi per le strade in Nuova Zelanda vestito da gorilla, sì?
Che bello, sì. No, poi tutti i filmatini con i soldatini Super 8. Detto questo, ovviamente di solito i film, quelli proprio Sogno nel cassetto, fanno tutti schifo, cioè sono sempre un disastro. Quindi il mio giudizio su King Kong di Peter Jackson è sempre stato: poteva essere un disastro epocale, in realtà io l'ho amato, ha delle cose assurde, cioè l'inseguimento formicone,
mamma mia,
dinosauri giganteschi, però è anche un grande omaggio al suo stesso cinema e a un certo cinema, anche B-movie del passato, con lo stop motion e così via. C'è l'incredibile sequenza di quei vermoni che si mangiano Andy Serkis, che mi ha tormentato,
sì, che schifo,
per settimane, e anche solo per quello è un film che io amo. Però ci sono due sequenze che trovo incredibili. Allora, tutta la sequenza con la splendida colonna sonora, fra l'altro fatta un po' all'ultimo minuto, perché doveva essere di Howard Shore e poi in realtà è stata fatta da quello di Animali Fantastici, che adesso mi... James Newton Howard, e tutta la sequenza in cui del viaggio in nave finché non arrivano a Skull Island, che io trovo incredibile per il ritmo che sa dare quant'altro, e poi la parte finale della danza, tra l'altro citata da Animali Fantastici, secondo me Animali Fantastici 1, sul lago ghiacciato a New York. Però ci aggiungo anche in ultimo come si dice, l'inquadratura a piombo dell'Empire State Building, che ogni volta che lo vedevo al cinema mi faceva venire la nausea, perché era a piombo, quindi non capivi come, cioè ti faceva venire un po' le vertigini. Vabbè, insomma, sono un fanboy di quel film, io l'ho amato, però so che non molti lo amano. Bede, tu non sei della...
No, allora io c'ho sempre un problema con i registi dopo troppa briglia sciolta. Cioè, può essere Peter Jackson, che è un regista che adoro, con King Kong, può essere Martin Scorsese, che è un regista che adoro, al netto di quando mi diverto a trollare i cinefili sui social, quindi con The Irishman, e anche Michael Bay con Six Underground. Cioè, quindi... sì, è un film che prendo anch'io per quello che è, nel senso, un atto d'amore verso una cosa che voleva fare da quando c'aveva 12 anni, e come tale è venuto fuori. Io invece non lo so, ad esempio, più che scene memorabili, cioè una cosa che adesso non lo vedo veramente, penso da 10 anni, la scena veramente di un kitsch, appunto, del viaggio verso Skull Island, quando c'è Adrian Brody, SCULL Island, cioè quella è una cosa che mi è rimasta nel cuore per quante...
Questo però è Peter Jackson, che veramente ogni tanto ha queste cose, anche nel Signore degli Anelli, ragazzi, ci sono dei momenti
sì, per carità, però la compattezza di un Signore degli Anelli, appunto, è una cosa che non ha più ritrovato neanche con lo Hobbit, che
no.
Ecco, quindi sì, non
però
posso dire che...
io altri suoi...
è un film a cui voglio bene, tutto sommato,
per esempio,
Amabile mi è piaciuto molto, e anche lì comunque sia c'erano dei momenti, scene più oniriche, però ci stava, e lì comunque sia c'erano dei momenti di tensione veramente agghiaccianti.
Io vorrei che facesse Tenten, ragazzi.
Capito?
Io l'ho recuperato dopo Tenten, non l'ho visto subito quando è uscito, però mi è piaciuto proprio un sacco. Cioè, l'avrò visto tipo un paio d'anni fa per la prima volta.
Bellissimo.
Era uno di quelli che mi ero perso. Infatti, mi ricordo che abbiamo scritto più volte: parla del sequel. Questo sequel non arriva. Infatti, sarebbe ora, perché è piaciuto proprio un sacco.
Sì. A te King Kong, Mirko, è piaciuto?
Allora, ammetto che vorrei rivederlo, perché quando l'ho visto non mi ha lasciato troppo, ok? Quindi è uno di quei film che mi spiace ho dimenticato, tra virgolette, nel senso che mi piacque molto la fotografia, tra l'altro era sempre Andrew Leslie. E quello mi piace un sacco. E di King Kong, che invece è di Jackson, mi piace molto il design proprio di King Kong, cioè l'ho preferito a quello successivo, il più recente, diciamo. Però sì, Però sì, beh, una cosa che vorrei recuperare perché non lo ricordo troppo bene.
Possibile, però è una cosa che, vabbè, c'è la scena fighissima, sì, dello scontro tra King Kong e il V-Rex, e soprattutto che penso tutti e tre qua abbiamo vissuto agli Universal Studios di Mirko a Los Angeles. C'è la ride, no, lì? Sì? Non c'è, sì, la ride di King Kong?
No, appunto, un attimo. La struttura lì è diversa, perché quella di Orlando...
No, non è la stessa?
No, quella di Orlando è in una 4D. Ride vera e propria di King Kong, fra l'altro era stata modificata mettendoci anche cose di School Island, del film Kong School,
no,
Island.
Male, eh? No, è che no, era che semplicemente tu andavi, era King Kong Skull Island, perché andavi fondamentalmente.
Beh, però lì. Quella era veramente fighissima, Mirko, sì, sì. Che quella di Orlando c'era tutta proprio l'attrazione, quindi c'era anche la coda e c'erano, non mi ricordo, una roba con delle formiche anche lì. Mentre quella di Hollywood, di Universal Studios Hollywood, praticamente fai tutta la... diciamo, una tappa dello studio tour.
Sì, non è a 360, non è come quella d'Orlando, no. 360 gradi col 4D, occhialoni. Sì,
nel senso che praticamente tu stai sopra ai trolley che ti fanno fare il giro degli studios, passi davanti alla casa di Taiko e così via, davanti al lago dello squalo e così via, e poi a un certo punto entri dentro questo tunnel e ti ritrovi in mezzo alla roba di King Kong, però sei seduto sul tuo trono.
E invece no, quella d'Orlando è... Sì, noi eravamo appunto su questi carrelloni che erano tipo delle jeep che ti portavano a spasso per Skull Island e chiaramente passavano in mezzo a questi ambienti dove c'erano pannelli appunto per il 3D.
Era molto più strutturata.
Sì, e dopo c'era appunto l'effetto 4D, perché praticamente nel momento in cui c'era lo scontro fra King Kong e il V-Rex... Il visitatore, insomma, della attrazione sta al centro del campo di battaglia e quindi vedi King Kong che arriva da qua e il V-Rex da qua, e quando saltano li senti praticamente sopra il carrello. Ma figata pazzesca,
veramente figo. Comunque anche il King Kong del 33 diciamo all'epoca lasciò...
Sì, peraltro ne parlano anche nella puntata, non nella penultima puntata di The Mandalorian, no? Quando fanno appunto tutto un bel discorso sugli effetti speciali
backstage,
e giustamente sì. Dicevano, ragazzi, il 33 tanta roba.
Allora, Luca ci dice, ma è possibile che dal 15 vadano al cinema i film usciti on demand? Sì, anche, usciranno sicuramente dei film che non erano riusciti ad andare in sala, che poi sono arrivati on demand e quindi adesso verranno riproposti. Credo che Volevo nascondermi uscirà assolutamente in sala, come era stato promesso.
E ma che favolacce, no? Comunque sia, c'è caso che lo buttano in sala? No?
Tanto io l'ho visto l'altra sera, finalmente, dopo una lunga attesa, favolacce. Direi che mi piacerà rivederlo anche al cinema, però... È bello tosto, io e Fratelli Innocenzo li adoro perché veramente fanno queste... Poi sono... È vero che non sono degli allegroni, per cui... Però loro stessi, mi aveva colpito durante la nostra live con loro, avevano detto, ma noi vorremmo fare Spider-Man, vorremmo fare i trilleroni, queste cose qua, e poi ci ritroviamo sempre a fare questi film super... e infatti Favolacce è veramente un film che ti fa uscire con l'angoscia, però hanno uno sguardo... veramente quasi grottesco sulla realtà che io adoro in questo film, per cui... Allora, poi, ci sono notizie su eventuali proiezioni all'aperto nelle principali città? Se ne ha parlato, ma poi non ho più letto news in merito. Ora, ogni anno ci sono le arene estive e già sappiamo, per esempio, che ci saranno le arene dei ragazzi Cinema America a Roma.
Come anche a Bologna è stato confermato, se non ricordo male.
Sì, ma io credo che anche qua a Milano faranno delle arene e quant'altro. Non verranno, secondo me, proposte come l'alternativa al cinema, perché il punto è che non può esserci un'alternativa al cinema. Io quelli che in questi mesi continuano a dire il grande ritorno del drive-in, ma cosa? Ma c'ho la a casa, ma perché devo vedermi un film in macchina? Cioè, poi sprecando benzina, perché devi tenere acceso se vuoi avere il condizionatore, per esempio, no? Vabbè, comunque, lasciamo perdere. Vediamo un po' le ultime domande. Dato il programma di Cannes terribilmente sottotono, credete che Venezia potrà beneficiarne o sarà un festival solo italiano? Sarà un festival, secondo me, quasi solo italiano. La totale assenza di film italiani nel programma di Cannes, per quello che può essere definito programma, perché non si è ancora capito cos'è stato annunciato l'altro giorno, ma non per sminuire il Festival di Cannes, ma il Festival di Cannes quest'anno non ci sarà, quindi l'impressione è che Frémaux abbia voluto appropriarsi di più film possibile per strapparli al Festival di Venezia e agli altri festival, e nel caso vadano a quei festival, i film dovranno avere questa etichetta Cannes, che è veramente una cosa, boh, vabbè, anche abbastanza aggressiva, che è un po' la tendenza comunque di Cannes da sempre. Però, per esempio, cioè, dovranno esserci almeno un paio di film italiani che a questo punto, secondo me, ci sarà, saranno a Venezia. Il film di Moretti, Tre piani, se non mi ricordo si chiama, secondo me sarà a Venezia. Dubito che verrà rinviato a Cannes dell'anno prossimo, quindi però vedremo, vedremo. Sicuramente il Festival di Venezia quest'anno avrà molti meno titoli, però ci sarà, quindi noi ci andremo, ma probabilmente saremo molti di meno rispetto all'anno scorso. Io personalmente non so ancora se andrò, lo dico pubblicamente, perché ci sono varie cose che vanno ancora chiarite sulla gestione del festival di quest'anno, incluso il fatto che noi andiamo in una casa che costa un fottio di soldi e non abbiamo alcuna idea di come verrà gestita questa cosa. Cioè, se ci saranno meno persone dovremo spendere molto di più. Se così fosse sarebbe una follia, perché noi per primi siamo stati, come sito di cinema, penalizzati tantissimo in questi mesi dalla totale assenza di film in sala. Cioè, tuttora abbiamo, da febbraio abbiamo avuto forse una campagna cinema, in realtà no, non per l'uscita al cinema, ma per i David, quindi sì, e per Trolls, sì.
Trolls, sì,
ma per il resto, cioè, l'idea di spendere migliaia di euro per la casa al Festival di Venezia quest'anno a me personalmente non passa neanche per l'anticamera del cervello, quindi faremo in modo di mandare chi si occupa della critica, e io non lo so se andrò, vedremo, vedremo.
Allora, ci sono ancora i grandi forse anche di, vabbè, chiaramente la Star Wars Celebration comunque sia, penso che ormai manchi solamente l'ufficialità dell'annullamento, e oggi è uscita una notizia che abbiamo riportato molto interessante, ovvero sia dell'appello che è stato fatto da questo, tra virgolette, consorzio di manifestazioni che hanno a che fare con l'ambito del fumetto, quindi da Luca Comics, adesso dico, è brutto a dirlo, ma da Luca Comics in giù, perché comunque sia è la più grande d'Italia, quindi mi faccio semplicemente un in giù che ha a che fare con un dato numerico, in cui si chiede un sostegno maggiore al governo, a quello che è uno dei settori più penalizzati nell'ambito dell'intrattenimento e su cui di fatto ancora non si sa una fava, perché il Festival di Venezia puoi trovare delle modalità alternative per organizzarlo, Luca Comics, Etna Comics, il Comic Con di Napoli, dove sono eventi in cui la calca può essere sia il lato bello che allo stesso tempo che il lato brutto della manifestazione. Come lo gestisci? Come verranno aiutati? Esattamente, perché è un indotto che nelle varie città che ospitano eventi di una certa entità non è chiaramente da sottovalutare.
Vedremo. Allora, perché Tommaso del Signore ci chiede, a proposito di Cannes, come mai non c'era il film di Moretti in programma? Credo che qui il ragionamento del nostro simpatico Nanni sia stato, nonostante lui sia un fidelissimo di Cannes, e secondo me questo qua è stato un colpo al cuore per Frémaux, però penso che lui abbia fatto il ragionamento. Di solito il film viene presentato a Cannes a maggio ed esce in sala più o meno nello stesso periodo. Quindi a sto punto avrà detto, lo presento a Venezia e lo faccio uscire a settembre, ottobre. E ovviamente sarebbe stato un po' uno smacco presentarlo, siccome non c'è stato un accordo tra Cannes e Venezia questa volta, cioè questa volta alla fin fine non c'è stato questo accordo, quindi i film che vanno a Venezia saranno film di Venezia, non è che ci sarà una label Cannes, e quindi verosimilmente i pochi film che dovevano andare a Cannes che andranno a Venezia saranno probabilmente quello di Moretti e veramente pochi altri, per cui vabbè, io questa cosa che volano stracci da Cannes l'ho trovata veramente un po' squallida, però vedremo, vedremo. Scusate. Allora, le ultime domande. La reunion del Signore degli Anelli, l'hai vista anche te, Bede?
No, io sto aspettando adesso che esce pure quella di Ghostbusters, così me le sparo tutte, perché almeno faccio una serata da 4 ore, mi guardo Ritorno al Futuro, Signore degli Anelli. Quante ne fate fino adesso? Signore degli Anelli?
Una sirena
manata. Ah, Splash, sì, giusto. Ma fate 4-5, mi pare.
Sono al futuro, sì.
Me le guardo tutte. Che sarà Ghostbusters, comunque è stato veramente emozionante. Cioè, io ammetto di aver versato non poche lacrime in almeno 2 o 3 punti. E non ho visto le altre dirette, vedrò sicuramente quella di Ghostbusters. però devo dire che... Cioè...
La cosa più bella perché cioè sentire anche gli attori che rifanno delle scene, no? Poi ognuno a modo suo, c'è anche un po' di comicità ogni tanto, però a volte cioè, risentire dopo, ecco, Signore degli Anelli 2001, sono passati un botto di anni, rivederli alle prese con lo stesso personaggio, è stato bellissimo.
E comunque sono sempre, letteralmente sono sempre loro, cioè Liv Tyler... Che tra l'altro io la prendevo in giro, Mirko lo sa perché ci parlavamo in privato durante la diretta, dicevo, vabbè, Liv Tyler è lì e continua a dire, come in tutti i contenuti speciali del Signore degli Anelli, è sempre lì che dice, ah, così, e se, alla fine non diceva mai nulla, anche in questa diretta sembrava non dire nulla, poi io ha sparato tutti i dialoghi in elfico, ho detto, oh mio Dio, cioè...
Hanno parlato in elfico, mamma mia, i brividi, è stata bellissima.
Fantastico, è stata veramente cioè, una bellissima iniziativa e mi ha stupito che siano riusciti a mettere insieme tutti quanti e fossero a disposizione per fare questa cosa. Peter Jackson, come al solito, incomprensibile come parlava. Si è vista anche sua figlia, Fran Walsh, tanto per cambiare, non
c'era.
Si è vista in una foto a un certo punto. E c'era Philippa Boyens, addirittura hanno tirato fuori Howard Shore, cioè, non lo so, è stato...
Mancava solo Kate Blanchett.
Davvero, cioè mancava lei e Hugo Weaving, però vabbè, cioè, diciamo parti un po' minori rispetto alle altre, ma vabbè, è stato pazzesco. No, ecco, mancava Faramir, cosa.
E a me.
Per cui, ma perfino Sean Bean hanno tirato fuori, veramente.
Beh, vabbè, cioè hai detto Cotica.
No, però il punto è il dire che hanno veramente portato tutto il cast... Tutti, mancavano veramente soltanto Kate Blanchett e Hugo Weaving.
Sì, sì.
Allora...
No, ci chiedono di Freaks Out, che appunto ragazzi, Freaks Out doveva uscire il 22 ottobre, ma non uscirà il 22 ottobre perché l'ha detto Mainetti in un'intervista al Messaggero che abbiamo segnalato, ha detto non ci sono le condizioni per farlo in serenità. E quindi...
Secondo me uscirà a questo punto a febbraio, lo presenteranno dai, sì. Berlino, alla fine ce la fanno, presenterà, anche se è un colossal, io Berlino non è un festival da questo tipo di cose, però aspettare Cannes... Non lo so, vedremo.
Un'altra domanda importante. Te Andrea, a che stagione sei arrivato quindi di Community? Alla
io sono
alla seconda?
In questi giorni sto recuperando Community. Ammetto che i primi episodi è un tipo di umorismo un po' alla Scrubs. Che...
Beh, no.
No, aspetta, un tipo, forse il ritmo, mettiamolo così. Almeno come iniziava mi faceva un po' temere Scrubs. Io non sono mai riuscito ad apprezzare Scrubs, in vita mia, non odiatemi. Quindi lì per lì stavo dicendo, forse non è proprio il tipo di umorismo che mi piace. Invece dopo 4-5 episodi è iniziato a ingranare, devo dire che adesso che sono alla seconda stagione, cioè dove prima le risatine erano un po' tipo... da metà della prima stagione c'erano dei punti che da ridere come un imbecille.
Puntata di Halloween, già le viste tutte e due, quindi pure quella della seconda stagione?
Sì, no, ma poi vabbè c'è stata la gaffe clamorosa che ho fatto con Bede, perché io non
nulla
di Community, gli ho detto, certo che quest'attore... Perché questo protagonista mi ricorda un sacchissimo
Will Ferrell da vecchio.
E lui.
Io ho risposto su WhatsApp, ma chi? Chevy Chase. ma è lui! Andre, cioè...
Non ho detto, ma è lui, ho detto, cazzo, ma è Chevy Chase, ma io sono imbecille. No, devo dire...
No, ma poi è bello che due giorni prima gli avevo mandato tutto contento lo screenshot di Chevy Chase che mi aveva ripostato in Instagram Stories. Lui, le classiche risposte che Andre dà, questo, la vita di redazione, quando in realtà non legge le cose.
No, vabbè.
E quindi,
no, comment.
Comunque... No, però dicono appunto della quarta stagione. Allora, io, avendolo visto appunto così, adesso lo sto vedendo su Netflix insieme alla mia compagna, non avendolo visto cadenzato nel tempo, sì, è vero che si nota un po' l'ostacolo del fatto che la quarta non c'è Dan Harmon, che poi dopo ritorna nella quinta e tutto, però io sto crollo verticale da strapparmi i capelli, oh mamma mia che merda che è diventato, sinceramente non lo vedo. È chiaro che hanno dovuto diversificare un po' la narrazione negli episodi, adesso chiaramente non dico nulla per voi che ancora ci dovete arrivare.
Non spoilerarmi una serie.
No, perché oggettivamente ci sono delle gag anche lì che dici, vabbè, ma di cosa stiamo parlando?
Una cosa che ho notato è che viaggia sempre sul filo del politically correct e credo che...
No, però prendendolo in giro in maniera fantastica.
Certo, allora c'è il concetto di satira, che però, come stiamo imparando tutti, diciamo non a nostre spese, però a spese degli altri, in questi ultimi anni viene messo molto in discussione negli Stati Uniti. Ma anche soltanto l'essere uno stronzo viene giudicato come razzismo e cose di questo tipo, come dimostra la situazione dell'attrice di Glee, che ovviamente adesso mi scordo il nome, però lo
Lea
seguo.
Michele.
Riccardo è un grande fan,
Lea
Lea
Michele.
Michele, esatto, che sostanzialmente è una delle tante stronze che ci sono
Infatti.
tra uomini e donne, non so, si contano, sono infiniti a Hollywood, però mo viene fuori che invece l'hanno presa di mira perché è razzista. Ho l'impressione
Vabbè,
che in realtà
dipende, se lo faceva solo con i neri, però.
no, a quanto pare lo faccia con chiunque, ma
Vabbè,
letteralmente
allora,
con
in
chiunque,
quel caso, figurati.
tranne con i maschi cisgender. Ai tanti che stavano su set con lei, a quanto pare, non lo so.
Ma scusa, sarà una stronzona a cui piace.
Vabbè, comunque adesso
Cioè,
non
nella
diciamo
pre...
cose
No,
che poi
no.
vede.
A
Eh
cui piace.
vabbè.
Non ho specificato nulla e peraltro io sono
Comunque.
politicamente scorretto, quindi posso esserlo, faccio parte di minoranze.
No, io volevo tornare un attimo sul fatto del cambio di cast in Mission Impossible 7, Nicolas
Ah, sì.
Hoult sostituito con Isaiah Morales. Credo che il punto sia una cosa che vedremo molto di frequente nelle prossime settimane e mesi, ovvero se sposti le riprese, è probabile che un attore sia impegnato, giusto Mirko?
Sì, e dipende poi da tutte le clausole contrattuali e così via. Cioè, non voglio fare l'esempio di Ezra Miller, però lui doveva fare Flash in un certo periodo di tempo, però visto che la Warner è sia a capo di Animali Fantastici che Flash, darà la priorità ad Animali Fantastici, però magari se ci sono anche studi concorrenti e così via, dipende poi dai contratti, succede questo. Cioè, quindi un
Però nel
attore.
mentre lui ha fatto One Punch Man in Islanda.
Già, vabbè, vedremo. Tanto qua ormai, cioè, le cose si possono dimenticare e poi ritirare fuori quando servono per distruggere una persona. Per cui, quindi, bene, occhio perché quello che stai per dire prima ci servirà fra qualche mese. Allora, Federico ci ha chiesto più volte questa cosa del film di Gorō Miyazaki, che tra l'altro sarà il primo film in CGI dello
Sì,
studio Ghibli,
GI.
che andrà in onda in televisione in Giappone e in realtà sarà uno dei film, se non ho capito male, con label Cannes 2020. Non lo so, a questo punto in TV in Giappone uscirà con la scritta Cannes 2020, così Fremo è contento. Ci chiedono se in Italia uscirà al cinema. E la domanda è ottima, ma la risposta è assolutamente non lo sappiamo. Cioè, forse la
Peraltro,
Kyrie lo porterà al cinema. Credo
Studio
che.
Ghibli aveva fatto anche uno dei corti per le Olimpiadi giapponesi che non vedremo mai, credo.
Esatto, e però beh, lo vedremo magari l'anno prossimo a questo punto.
Io non lo so, ancora non sono del tutto convinto che.
Fantastico. Allora, Ludovica ci scrive: io spero che escano film in sala perché non li ho voluti noleggiare on demand, dovendoli vedere per forza al computer. Spero che Favolacce esca. Secondo me esce assolutamente, lo avevano promesso e giurato.
Sì, l'hanno detto anche durante la nostra live, che i piani erano comunque sia di farlo, di riproporlo in sala.
E poi ho l'impressione che comunque sia quest'estate, siccome non saranno tantissimi film a uscire, potranno starci parecchio in sala, per
Ma io
cui.
anche un uomo invisibile comunque sia, che tanto in Italia, chi cavolo l'ha visto on demand a parte noi? Cioè, fai, eh? Sì, cioè, lo fai uscire un bell'horror al cinema, qualcosa tiri su, dai.
Tanto il punto è sbloccare un po' la situazione, far ricordare agli italiani che andare in sala è bello. A me viene una
Esatto.
gran tristezza perché l'anno scorso, l'estate dell'anno scorso, è stato fatto un certo lavoro, soprattutto da alcuni studios, portando in sala comunque tanti film e c'era stata una netta crescita. In generale, l'anno scorso il cinema in Italia è andato molto meglio. E vabbè, quest'anno se abbiamo iniziato con il film di Zalone, che comunque è stato visto da molti milioni di italiani che hanno visto i trailer prima del film e quindi sapevano cosa usciva. Adesso questo blocco totale, ovvio che prima dell'estate, tra l'altro, è ovvio che insomma, noi ci impegneremo il più possibile per convincere tutti voi ad andare in sala in sicurezza, ovviamente, e qualora ci siano tutti, insomma, che venga definito anche i protocolli in via definitiva, perché. Se non ho capito male, molte sale non vogliono riaprire perché
Sì,
attualmente sono un po'
assolutamente per
sulle
quello.
se vogliamo. Però vedremo, insomma. Tommaso sotto. Ah no, Marco, poi chiudiamo. Marco dice: ho iniziato a vedere Peaky Blinders, mi manca l'ultima stagione, è veramente tanta roba.
Eh sì. Pure a me manca l'ultima, che me la sono lasciata in caldo per l'autunno, perché non lo so, l'ho cominciato a vedere quest'inverno e quindi mi sa di cosa più
Sì,
autunnale.
tra l'altro anche le riprese della nuova stagione di
Sì,
Peaky Blinders.
stanno, dovrebbero riprendersi. No, visto che ce l'avevano chiesto l'altra volta, io l'ho recuperato, addirittura in un posto chiamato libreria, in cui entri fisicamente. Sì, mi ha fatto strano, in effetti, sì, ho cominciato a
Perché
leggere,
era una
sì.
libreria o perché per il Covid, scusa? Ti ha fatto strano perché era una libreria?
No, cioè, in questi mesi in cui acquisti sono stati fatti, ma sono stati fatti a parte appunto la Coop esclusivamente su store internet. Oh, invece, questo l'avevo cercato su uno store internet piuttosto grande ed era sold out. L'altro giorno era appunto in centro città. Ah, ma ce ne sono 30 copie in vetrina, forse ne hanno una.
Mi sta piacendo?
Sì, beh, sì. Poi abbiamo anche ricavato una notizia dalle battute iniziali del libro in cui Woody Allen spiega perché amava ed ama i fumetti e sostanzialmente perché ha allargato i suoi orizzonti culturali crescendo, ovvero sia per la pazienza.
Ok, grande classico di Woody Allen.
Ma è un grande classico del
Di
genere
tutto.
umano, probabilmente, sì.
Allora, direi che possiamo chiudere la nostra live e ci aggiorniamo la settimana prossima. Forse io non ci sarò, però, perché dovrei andare a Roma, vedremo. Vabbè, qua ne parliamo in privato, poi ci vediamo.
No, penso che sarò in caso da solo perché non ci sarà neanche Mirko, perché
Ah,
lui è
sì che ci
appunto.
sarà. Ah,
Eh no,
no, tu parti il
non è
12.
venerdì 12.
Allora, forse, ragazzi, la settimana prossima o Bede fa un monologo,
Oh,
oppure...
mallo, mallo.
Vedremo, vedremo. Magari invece ci sarò, adesso vediamo un attimo come ci si organizza. Detto questo, buon weekend a tutti e alla prossima. Ciao!
Ciao.